il 25 dicembre. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale News in Slow Italian. Tanti auguri a tutti di un sereno Natale.
Buon Natale a tutti i nostri ascoltatori e buon Natale anche a te, Chiara.
Grazie altrettanto. Come sempre, iniziamo la puntata con l'attualità. La prima notizia riguarda una scelta sorprendente di The Economist, che ha nominato la Siria paese dell'anno. La seconda notizia è dedicata alla spesa natalizia nell'Unione Europea, che quest'anno è destinata ad aumentare. Purtroppo l'aumento non è dovuto a un clima di particolare entusiasmo festivo, ma all'inflazione e a norme più severe sulla sicurezza dei giocattoli. La nostra sezione scientifica è dedicata a uno studio che rivela come molte persone utilizzino l'intelligenza artificiale per il supporto emotivo e l'interazione sociale. Concluderemo la prima parte del programma rendendo omaggio a Rob Reiner, celebre regista e attore, assassinato nella sua casa di Los Angeles insieme alla moglie Michelle Singer Reiner.
Devo dire che la scelta di nominare la Siria paese del 2025 è stata davvero imprevedibile.
Già. Non è certo come per il paese più felice del mondo, dove di solito a vincere è sempre una nazione scandinava. Sono sicura che troverai altrettanto sorprendente la scelta del secondo classificato del The Economist.
L'Argentina? Sì, è una scelta interessante. Avremo modo di parlarne in maniera approfondita più avanti nel programma.
Certamente. Ora però raccontaci quali saranno gli argomenti della seconda parte della puntata.
La seconda parte della puntata è dedicata alla lingua e alla cultura italiana. L'argomento grammaticale di oggi è adverbial phrases. Ne troverete diversi esempi nel dialogo dedicato ai risultati dell'analisi annuale sulla qualità della vita in Italia, pubblicata dal quotidiano economico-finanziario Il Sole 24 Ore. Nel finale ci soffermeremo sull'espressione idiomatica di oggi, non fare una piega. Nel dialogo in cui la useremo si parla della decisione del Comune di Verona di introdurre un biglietto da 12 euro per entrare nel cortile che rievoca la storia d'amore tra Romeo e Giulietta raccontata da Shakespeare. Un prezzo alto proprio nel periodo più affollato dell'anno, che non ha mancato di creare discussioni.
Benissimo. E a questo punto alziamo il sipario.
The Economist nomina il paese dell'anno.
Ogni anno The Economist sceglie un paese che abbia mostrato i miglioramenti più significativi, non necessariamente il più felice o il più potente. In un panorama globale particolarmente turbolento, quest'anno Siria e Argentina si sono distinte per i loro progressi sorprendenti, ottenuti contro ogni previsione. Tra le due, la scelta del paese dell'anno è ricaduta sulla Siria. Dopo la caduta della brutale dittatura di Bashar al-Assad da parte delle forze ribelli jihadiste alla fine del 2024, la Siria si era preparata al peggio, temendo una teocrazia islamista o il caos totale. Invece, il governo di Ahmed al-Sharaa è riuscito a mantenere la stabilità, ad ampliare le libertà sociali e a ricucire i rapporti con l'estero. Milioni di siriani sono tornati nel paese e l'economia sta lentamente riprendendosi. Nel frattempo, l'Argentina ha compiuto notevoli passi avanti sul piano economico sotto la presidenza di Javier Milei. Le sue radicali riforme liberiste hanno incluso il taglio dei sussidi e l'eliminazione dei controlli sui capitali. Il paese ha iniziato a invertire decenni di stagnazione, inflazione e povertà. La sua trasformazione offre un barlume di speranza ai riformatori economici di tutto il mondo.
Beh, personalmente non mi entusiasmerei troppo per la Siria. È vero, Assad non c'è più e il nuovo governo non ha imposto una teocrazia, ma ci sono stati comunque dei massacri e quel modo da clan di governare mi preoccupa. La situazione mi sembra ancora fragile.
I paesi che hanno alle spalle decenni di dittature brutali e guerre civili non diventano democrazie stabili dall'oggi al domani. Ma prendiamo atto del cambiamento. Le donne godono di maggiore libertà. L'intrattenimento è consentito e il paese sta costruendo nuovi legami internazionali. È un salto enorme rispetto alla situazione di un anno fa.
È vero, ma penso che i progressi dell'Argentina siano altrettanto notevoli, se non di più. Le riforme economiche di Milei stanno iniziando a dare i loro frutti. L'inflazione è crollata e i tassi di povertà sono in calo.
I numeri sono incoraggianti, ma la storia dell'Argentina non è ancora scritta. Se tornassero al potere le vecchie forze politiche, tutto potrebbe andare in fumo. In Siria, invece, i cambiamenti sembrano più strutturali.
Capisco cosa intendi, ma penso che entrambi i paesi abbiano ancora molto da dimostrare. Le statistiche europee sugli acquisti natalizi mostrano un aumento della spesa in questa stagione.
La spesa natalizia nell'Unione Europea è destinata ad aumentare nel 2025, spinta dall'inflazione e da norme più severe sulla sicurezza dei giocattoli. Secondo Statista, La Germania guiderà la classifica della spesa al dettaglio durante le festività natalizie nell'Unione Europea, con 85,24 miliardi di euro, seguita dalla Francia con 71,65 miliardi, dall'Italia con oltre 43 miliardi e dalla Spagna con 30,6 miliardi. L'aumento dei prezzi fa sì che i regali di quest'anno risultino più costosi per i consumatori. Eurostat segnala che l'inflazione annua nell'eurozona abbia raggiunto il 2,2% a novembre. Nel frattempo, il Regno Unito resta il paese europeo con la spesa più elevata, con un incremento previsto del 3,5% rispetto allo scorso anno, nonostante un avvio piuttosto lento della stagione degli acquisti. Tra i regali più popolari figurano prodotti di bellezza, moda ed elettronica. Le preferenze variano da paese a paese. I cechi prediligono cosmetici e giocattoli. I polacchi optano per i gioielli. Gli spagnoli acquistano sempre più articoli di seconda mano. E gli italiani preferiscono gli elettrodomestici.
Trovo bello che le persone continuino a mantenere vivo lo spirito natalizio, anche se tutto costa un po' di più.
Non sono così convinta che sia una cosa positiva. L'inflazione rende tutto più caro. Le persone spendono di più, ma questo non significa che ottengano di più in cambio.
Ma dai, credo che la gente voglia semplicemente concedersi un gesto di generosità verso la propria famiglia dopo un anno difficile.
Ah sì? Tanto che in Spagna si ricorre ai regali di seconda mano solo per riuscire ad arrivare a fine mese.
Beh, i negozi dell'usato non servono solo a risparmiare. Lì si trovano ottimi oggetti vintage, decorazioni e persino opere d'arte davvero fantastici. Spesso sono regali migliori di un profumo o di un gadget elettronico. Uno studio rileva che molte persone utilizzano l'intelligenza artificiale come supporto emotivo.
Un terzo dei cittadini britannici ricorre all'intelligenza artificiale per ricevere supporto emotivo e interagire socialmente. Quasi una persona su 10 utilizza chatbot basati sull'intelligenza artificiale ogni settimana per bisogni di tipo emotivo, mentre il 4% lo fa quotidianamente. Questo mese l'AI Security Institute, AISI, del Regno Unito ha pubblicato un rapporto completo basato su un sondaggio rappresentativo condotto su 2028 partecipanti britannici. Il documento evidenzia sia esperienze positive sia rischi concreti, citando il caso di un adolescente statunitense che si è suicidato dopo aver discusso dei suoi sentimenti con ChatGPT. L'istituto avverte che i chatbot possono influenzare le opinioni politiche e in alcuni casi fornire informazioni inaccurate. Secondo la ISI, i modelli di intelligenza artificiale stanno avanzando troppo rapidamente e oggi superano gli esperti di livello dottorale in ambiti come la risoluzione di problemi di laboratorio e alcune attività di ingegneria genetica.
Una persona su tre chiede supporto emotivo all'intelligenza artificiale. Non ti sembra preoccupante?
Non credo sia necessariamente una cosa negativa. Se i chatbot aiutano le persone a sentirsi meno sole o meno ansiose, perché non usarli?
E che mi dici del caso di quell'adolescente che si è tolto la vita dopo aver parlato con un'intelligenza artificiale? Dai, i chatbot non sono terapeuti qualificati. Possono dare consigli pessimi.
O addirittura influenzare le opinioni politiche. Lo so, però l'intelligenza artificiale sta migliorando molto in fretta. Anche se concordo pienamente sul fatto che servono maggiori tutele.
Io continuo a sentirmi a disagio. Servono più ricerche e un controllo reale. Il benessere emotivo non può essere affidato ad algoritmi non regolamentati. Hollywood piange la morte di Rob Reiner e celebra la sua eredità.
Rob Reiner, celebre regista e attore, è morto all'età di 78 anni nella sua casa di Los Angeles insieme alla moglie, Michelle Singer Reiner, in un tragico accoltellamento mortale. Il loro figlio, Nick Reiner, 32 anni, è stato arrestato e incriminato per omicidio. Figlio della leggendaria icona televisiva Carl Reiner, Rob Reiner raggiunse per la prima volta la notorietà negli anni 70, grazie alla rivoluzionaria sitcom All in the Family, che gli valse 2 premi Emmy. In seguito si affermò come regista di grande successo, firmando film diventati dei classici, come This is Spinal Tap, The Princess Bride, Stand by Me, When Harry Met Sally e A Few Good Men. La carriera di Reiner ha attraversato la recitazione, la regia e la produzione, rendendolo una figura unica a Hollywood. La coppia era inoltre nota per il proprio impegno civile a favore di cause liberali, tra cui il sostegno al matrimonio egualitario. L'eredità di Reiner è segnata da una straordinaria versatilità e da un impatto culturale profondo.
Che giornata triste! E che carriera straordinaria! L'ampiezza del talento di Rob Reiner è davvero straordinaria!
Assolutamente! This is Spinal Tap da solo ha cambiato il volto della comicità.
Beh, sì, lo stile mockumentary che ha sperimentato in quel film ha praticamente aperto la strada a tanti altri. Ma, a essere sincero, credo che il suo vero genio emerga in Stand by Me. La gara di torte, un classico assoluto.
È geniale, ma anche piuttosto disgustosa. Io sinceramente penso che When Harry Met Sally sia il suo vero capolavoro. Quella scena al diner
è iconica, sono d'accordo. Però a volte trovo il suo lato sentimentale un po' eccessivo, come in The Princess Bride. Per me sfiora l'esagerazione.
Ma è proprio questo il suo fascino, il suo calore, la sua profondità emotiva.
Forse hai ragione. Comicità assurda, romanticismo sentimentale e dramma autentico. Non sono molti i registi capaci di fare tutto questo. Adverbial phrases. Dove si vive meglio in Italia nel 2025?
Come ogni dicembre, Il Sole 24 Ore ha pubblicato la sua classifica sulla qualità della vita nelle province italiane. È un appuntamento che incuriosisce da sempre, perché mette insieme 90 indicatori certificati, tra cui reddito, lavoro, ambiente, sanità, sicurezza e cultura. E sai chi troviamo sul gradino più alto del podio per il 2025? La provincia di Trento, che spicca per livelli di istruzione, risultati in affari e lavoro e per una speranza di vita molto alta.
Sono stato a Trento un anno fa, sai? Mi ha conquistato. Strade pulite, piazze ordinate, edifici belli e curati.
Hai visto Piazza Duomo con la sua splendida fontana di Nettuno?
Ovviamente. E sai cosa mi ha colpito più di tutto? Quell'atmosfera rilassata. Mi sono sentito a mio agio in un batter d'occhio.
A Trento si vive bene, di sicuro. Ma anche le province di Bolzano e Udine, seconda e terza classificate, non sono da meno. E poi ci sono Bologna al quarto posto, Bergamo al quinto e Treviso al sesto. Insomma, il Nord-Est domina la classifica.
Eh sì, si vede chiaramente.
Mi chiedo se questi risultati dipendano dalle politiche territoriali che funzionano meglio, o se ci sia anche altro.
Chissà, però una cosa mi salta all'occhio. Le grandi città sembrano sparite dalla parte alta della classifica.
Non del tutto. Milano è ottava. E in generale varie metropoli italiane hanno recuperato terreno. Roma, per esempio, è salita di 13 posizioni. A mano qualcosa si sta muovendo. Il sud invece continua a faticare.
Nulla di nuovo sotto il sole.
Reggio Calabria è ultima per il secondo anno di fila. E poi Napoli, Palermo, Catania, Messina, tutte in fondo alla classifica. Le province meridionali sono indietro in gran parte degli indicatori.
Capisco, ma non sono convinto che al sud si viva così male.
Non credi a questi numeri?
Certo che ci credo, ma fino a un certo punto. A volte raccontano la realtà senza cogliere certe sfumature. Per esempio, al nord il costo della vita corre all'impazzata, mentre al sud il problema è il lavoro. Però è anche vero che in molte zone del sud si respira aria più pulita rispetto alla pianura padana, dove l'inquinamento è un grosso problema.
Sì, questo è un punto importante. E poi ricordiamoci che la classifica non vuole dare giudizi assoluti, bensì offrire uno spunto per riflessioni più approfondite.
Questo è vero. Sta a noi leggerla con criterio e ragionarci sopra.
Esatto. In genere le province che occupano le prime posizioni sono quelle che sono meglio organizzate. Guardando a loro possiamo capire come sostenere i territori in maggiore difficoltà.
Hai ragione.
Perché la qualità della vita è qualcosa che si costruisce piano piano, con scelte concrete e imparando dagli esempi più virtuosi.
Non fare una piega. To be flawless, to make sense. Il prezzo del cortile di Giulietta fa discutere Verona. Ho letto di recente una notizia che mi ha lasciato di stucco. Dal 6 dicembre al 6 gennaio, quindi per tutto il periodo natalizio, l'accesso al cortile della casa di Giulietta a Verona costerà 12 euro. Il fascino del luogo non si discute. L'architettura rimanda a un'atmosfera medievale molto suggestiva. Tuttavia, stiamo parlando di uno spazio molto raccolto, non di un museo vero e proprio. Il comune dice che la misura serve a gestire meglio i flussi turistici. E questo non fa una piega. Resta il fatto che 12 euro non sono pochi, soprattutto per le famiglie numerose.
È vero, ma quello è uno dei punti più delicati e affollati della città. Limitare gli accessi non è un capriccio, ma una risposta concreta a un problema reale.
Sì, ma 12 euro sono sempre tanti. Non dimentichiamoci che fino a poco tempo fa l'ingresso al cortile era gratuito.
Io invece lo considero un prezzo adeguato, specialmente in questo periodo dell'anno. È un luogo che racconta una delle storie più amate di sempre. Due giovani innamorati che sfidano l'odio tra le loro famiglie, i Montecchi e i Capuleti. È una storia che ci ricorda quanto il desiderio di amare possa essere più forte di qualsiasi barriera.
Il tuo ragionamento non fa una piega. Tuttavia, dovresti saperlo meglio di me. Quel cortile non è mai appartenuto alla Giulietta di William Shakespeare.
Lo so, ma la casa ha comunque origini medievali.
Sì, all'inizio del Novecento fu acquistata dal comune e pochi anni dopo iniziarono i lavori di ristrutturazione. Vennero modificati la facciata, il cortile e gli interni e in quell'occasione si aggiunse il famoso balcone che prima non esisteva.
Va bene, magari l'edificio non è autentico nel senso storico, ma è autentico come costruzione del mito.
Scusa, non ti seguo.
I restauri hanno creato un luogo che permette ai visitatori di riconoscere e vivere fisicamente il mito raccontato da Shakespeare. In questo senso è autentico, perché rappresenta ciò che le persone si aspettano da quella storia.
Messa così non fa una piega.
E poi, Col tempo la casa ha assunto un valore culturale e simbolico fortissimo, anche se non strettamente storico. E proprio perché è un mito vivente, va gestita con cura.
È giusto preservare il luogo, ma a che prezzo?
12 euro non sono pochi, lo riconosco.
Spero solo che, prima o poi, si riesca a trovare un equilibrio. Un modo per far convivere sicurezza, turismo e rispetto per i visitatori. Perché quando un luogo diventa inaccessibile, rischia di perdere un po' del suo significato.
Hai ragione, Fabrizio. Il tuo discorso non fa una piega.
E con questo, Chiara, io ti auguro un felicissimo Natale.
Beh, anche a te, caro Fabrizio. Io sono pronta a mangiarmi un po' di panettone. E tu?
Anche il pandoro. Ciao!
Ciao a tutti!